Accendo questo. Ah, è meglio il mio però, così non mi sente nessuno. Allora, ricominciamo da dove ci eravamo fermati. Federica Proietti. Alberto Rini. Alessio Rossi. Antonella Sensini. Dino Settimi. Marina Teofrasti. Rita Valentini. Nicoletta Valli.
Posso? Sì, grazie Presidente, solo in merito all'ordine dei lavori del Consiglio. Avevamo all'ordine del giorno due mozioni da noi presentate e visto insomma l'assenza dei colleghi per motivi vari di lavoro e di salute, chiedo che possano essere ritirate e ripresentate in uno dei prossimi consigli, quindi chiedo che vengano ritirate le due mozioni. Grazie.
Grazie, ne prendiamo atto e le discuteremo nel prossimo consiglio. Oggi quindi procediamo con gli altri punti all'ordine del giorno. Quindi cominciamo, punto numero uno. Ah no, gli scrutatori, pardon. Settimi, Rini, Sensini. Bene, dicevo il punto 1, variazione al bilancio di previsione 25-27, ai sensi dell'articolo 175,2, decreto legislativo 267 del 2000. La parola all'assessore Sensini.
Ringrazio tutti di essere presenti. Questo appuntamento è uno dei più prevedibili dell'anno perché entro il 30-11 è necessario appunto fare la variazione di fine anno. Della vita del bilancio sicuramente è uno dei momenti più vitali, proprio perché è il momento nel quale si controllano i vari capitoli, si vedono le economie che sono state realizzate in ciascuna azione che si è svolta precedentemente e quindi vengono riapplicate. In questo ci sono anche delle comunicazioni che possono aiutare a far quadrare appunto le necessità della fine dell'anno anche grazie a delle entrate straordinarie. Quest'anno noi abbiamo avuto una variazione che al netto dei vari saldi aumenterà appunto la spesa per 270.257,03 euro. Di queste andiamo a vedere soprattutto la voce più importante è data dai 133.952 che sono il contributo regionale per il ristoro delle maggiori spese sostenute durante il Covid, l'emergenza Covid appunto. 28.835 invece sono dei trasferimenti della provincia perché abbiamo fatto una ricognizione da riavere e questa assistenza disabili noi avevamo anticipata precedentemente, quindi è al ristoro di spese già sostenute dal nostro bilancio. Per quanto riguarda i 4.000 dell'avanzo accantonato per passività potenziali nei confronti della provincia e la multi-utility, 13.000 euro per interessi attivi della Cassa Depositi e Prestiti, anche queste sono notizie che ci fanno comunque piacere. 10.000 euro per i trasferimenti della Fondazione Carit per il Natale a Merino, 6.000 euro per ritenute IVA di split payment, 4.740 dalla tassa concorsi perché quest'anno appunto abbiamo avuto una grandissima affluenza anche di partecipanti. E quindi questa posta in entrata ci fa solo che piacere, anche considerato insomma l'esito dei nuovi acquisti che stanno per arrivare dal 1° di dicembre. 4.000 euro per trasferimenti al Ministero della Cultura per l'acquisto di libri. Queste diciamo sono le poste maggiori messe in entrata. Quindi andiamo a vedere come sono state allocate queste risorse. Allora, per 51.715 sono incarichi professionali, ci sono infatti molte voci che andavano sistemate, poi se vogliamo le vediamo più nel dettaglio. 35.980 per servizi inerenti alla riforma accrual, perché sappiamo appunto che sta per avvenire una riforma epocale per quanto riguarda il nostro patrimonio. Quindi era importantissimo che ci avvicinassimo in base a quelli che sono i criteri della riforma. 42.000 euro per manutenzione della segnaletica stradale, 27.238 per manutenzione del verde, perché avevamo necessità di fare le gare per il prossimo anno, perché sennò arrivano le piogge, l'erba continua a salire e noi non siamo in grado di provvedere al taglio. Quindi per evitare questi disguidi abbiamo proceduto a prepararci sin d'ora. Per quanto riguarda invece i rimborsi all'INPS per utenze su Sant'Agostino delle annualità precedenti, abbiamo 13.000 euro, 10.000 per, appunto, per gli eventi natalizi, come dicevamo, finanziati dalla Fondazione, 8.612 per i trasferimenti alla provincia. Anche queste sono le spese per quanto concerne la TEFA, che è una parte della tassa rifiuti che dal 2008 al 2020, per quanto riguarda i soldi che il Ministero ci aveva già ristorato, non avevamo considerato questa percentuale da girare alla provincia. I 4.552 euro per la manutenzione dei cimiteri, 4.270 per forniture dell'ufficio anagrafe, 3.872 per spese relative alle procedure di gara della provincia sempre, 3.000 euro per spese di rappresentanza riguardano le luminarie, 3.000 euro per manutenzione immobili, 4.000 per appunto sono le maggiori entrate del Ministero della Cultura per l'acquisto dei libri, 2.910 per manutenzione automezzi, 2.875 di IRAP, 2.200 per servizi di trasporto pubblico, perché abbiamo anche le navette per quanto riguarda a Natale e dobbiamo anche provvedere altre sistemazioni, 1.500 per il ponte radio della Polizia Municipale, 1.042 per il fondo di riserva, 1.000 euro per il vestiario della pubblica della Polizia Municipale, perché abbiamo avuto questa nuova new entry per cui bisogna anche pensare al vestiario, 260 euro per le spese di personale, 15.825 in diminuzione per quanto riguarda l'energia elettrica, così come 13.000 euro di canoni di gestione della pubblica illuminazione, perché solo a fine anno siamo in grado di fare certi conteggi abbastanza complicati, così come 8.500 euro sempre per la manutenzione sulla stessa posta, 4.331 di disavanzo che viene riapplicato perché, come sappiamo, abbiamo un'economia data dal fatto che non dobbiamo più accantonare 71.000 euro per il riaccertamento straordinario dei residui, quindi avevamo ancora un piccolo residuo da applicare, 2.125 per i servizi informatici, 2.910 euro per carburanti, sempre questo stiamo parlando tutte di economie, 2.550 per tirocini formativi e 2.400 per il materiale informatico, così come la manutenzione per le attrezzature della Polizia Municipale, 1.500 sempre per anche qui per una minore spesa dell'accesso alle banche dati online. Quindi queste sono dei posti, appunto, per quanto riguarda la spesa corrente. Poi giustamente abbiamo delle uscite che riguardano invece la spesa in conto capitale. Queste sono tra le più importanti, perché abbiamo 16.700 euro ancora per una manutenzione straordinaria delle strade, quindi questa viene finanziata attraverso i permessi a costruire per 8.209 e per 8.005 invece sono storni di altri fondi. 17.762 euro per manutenzione straordinaria della rotonda dei giardini pubblici. Questa viene finanziata attraverso una devoluzione di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. 6.800 euro per un hardware, anche questi l'acquisto riguarda sia i vigili che l'informatica. 11.816 per l'impianto di videosorveglianza, finanziato anche quello col Fondo per la Sicurezza Urbana. 1.242 euro per il rimborso dello svincolo di alcune aree PEP che abbiamo sistemato dopo decenni che non stavano a posto. 51.715 per incarichi professionali, così come 35.980 per servizi inerenti, sempre questa riforma accrual, perché abbiamo, come dicevamo, bisogno appunto di adeguarci. 42.000 euro per la manutenzione della segnaletica stradale, I 27.154 invece sono una posta che avevamo finanziato per quanto riguarda la zona Fornaci attraverso un'alienazione, ma siccome ancora non si è verificata e vogliamo procedere con quella sistemazione, è opportuno insomma finanziarla con i soldi di bilancio. E così 13.290 per la manutenzione della strada della zona Peppe in località Montecampano e i 18.000 per gli impianti della segnaletica stradale. Quindi questi 18 si vanno ad aggiungere ai 42. Questo è quello che riguarda il 2025. Poi il resto giustamente sono poste che vengono messe perché noi abbiamo un bilancio triennale, quindi abbiamo bisogno di sistemare anche le annualità successive qualora vengono fatte dei movimenti. Sono a disposizione per qualsiasi domanda e anche ringrazio comunque il ragioniere.
Bene, ci sono. Prego, consigliere.
Chiarimento, alcune cose già penso forse in parte chiarite durante la commissione, no? Allora, intanto sicuramente, come ricordava l'assessore, il 30 novembre appunto la scadenza per le amministrazioni per presentare le variazioni riferite al bilancio in corso. Certamente salta agli occhi anche questa cifra comunque abbastanza notevole del contributo regionale, diciamo sempre ancora riferita al Covid. Ci sembra di capire che in questo caso però questa cifra non sia vincolata ma possa essere in qualche modo spesa sul bilancio corrente senza nessun vincolo. E l'altro aspetto era quello, diciamo, sul trasferimento della Fondazione Carit per praticamente questi eventi di Natale, che però forse non ho capito bene se questo finanziamento è già stato ottenuto oppure sia in attesa di sapere. E poi l'altra cosa è quella dei lavori della manutenzione straordinaria della rotonda, perché a me sembra che noi ne avevamo già parlato di questo finanziamento e di questo intervento che era stato messo, non so se in programma o comunque nel DUP, quindi come mai adesso lo ritroviamo tra le variazioni, perché mi sembra che l'intervento sia praticamente lo stesso. L'ultima cosa, quando si parla di impianto di videosorveglianza, credo che stiamo parlando forse del progetto, quello relativo alle scuole, punto di domanda, e per 11.000 euro, perché anche di questo avevamo già parlato in altre occasioni quando avevamo affrontato appunto questa questione. E quindi ecco, per avere magari delle specifiche su queste voci. Grazie.
Prego, assessore.
Se la vuol rispondere per quanto riguarda la fondazione, poi riprendo la parola.
Sì, allora, per quanto riguarda la Fondazione Carit, noi abbiamo partecipato al bando specifico per gli eventi natalizi, quindi avevamo inserito, ovviamente il bando prevedeva tre fasce in base agli abitanti del comune, noi eravamo in terza fascia, quindi comuni con superiori a 4.000 abitanti, possibilità di richiesta massimo 10.000 euro, abbiamo richiesto il massimo ovviamente 10.000 euro e questi soldi sono stati deliberati lunedì 24 novembre, quindi abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale tra ieri e l'altro ieri, non ricordo, ma avevamo inseriti perché sapevamo quello che avevamo chiesto, l'ufficialità è appunto arrivata l'altro ieri. Grazie.
Prego, assessore.
Non so se l'assessore Rini vuole rispondere per la videosorveglianza.
Grazie Presidente. Allora sì, sono quelli soldi, e perché dopo, una volta che arriva l'assegnazione, poi c'è tutto l'iter d'approvazione dei progetti, gli ok della prefettura, i tavoli della sicurezza, l'ok del ministero, quindi ci è arrivato l'ok a poterli spendere, ecco. Sì, esatto.
Prego.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda quindi la devoluzione della rotonda dei giardini, quella era stata appunto messa in bilancio con variazione lo scorso anno, sempre in questo periodo, e purtroppo le cifre non sono state impegnate entro il 31-12, quindi è andato in avanzo e andava riproposto, quindi esattamente come avevamo fatto viene finanziato con la stessa partita, nella devoluzione insomma del mutuo.
Bene, ci sono altri aspetti che vanno approfonditi oppure possiamo procedere con la votazione? Bene, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti nessuno? Il Consiglio approva. Poniamo anche a votazione la provvisoria esecutività della delibera. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio approva. Astenuti nessuno. Diamo atto anche che nelle more è arrivato il consigliere Bicchi e ha partecipato alla votazione. Andiamo avanti col punto numero 2 all'ordine del giorno. Acquisizione a titolo gratuito dalla diocesi di Terni, Narnia, Melia, dell'area distinta al catasto foglio 83, particella 1741. Grazie dottore, arrivederci. Grazie.
Grazie.
La parola sul punto al segretario comunale.
Allora, si tratta del terreno di proprietà della diocesi su cui attualmente è stata da un po' di tempo, diciamo, è stata realizzata la scuola vera, la scuola media di Amelia. Era stata realizzata su terreni di proprietà privata. Due di queste quote di terreno sono state già acquisite gli scorsi anni, 2 anni fa se non mi sbaglio, con un atto pubblico. Abbiamo pagato il corrispettivo naturalmente dopo idonea valutazione del valore. La parte più importante è quella che ancora mancava da acquisire alla proprietà del comune, al patrimonio del comune, che è questa di proprietà della diocesi. La diocesi ha dichiarato la propria disponibilità a cedere gratuitamente questa quota di terreno al comune e quindi penso che sia consigliabile, oltre che auspicabile, accettare questa donazione volontaria e acquisirne la proprietà. Naturalmente le spese per l'atto sono a carico del comune, mi sembra il meno. Mi sembra il meno.
Grazie segretario. Ci sono altri interventi o possiamo procedere spediti? Allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi il Consiglio approva all'unanimità. Procediamo quindi subito al terzo punto. Declassificazione di un tratto di strada pubblica individuata come traversa della strada Tuderte a Merina. Su questo punto possiamo la parola al segretario comunale, grazie.
Di un tratto di strada che io, il sindaco magari vi saprà dire qual è esattamente, io da un punto di vista giuridico vi spiego che c'è stato chiesto, sollecitato da parte di privati perché erano interessati alla verifica, diciamo, dell'origine di questa strada, perché c'era un interesse ad acquisirlo. Allora, normalmente se si tratta di strade vicinali e il comune non ha più interesse, perché non c'è un interesse pubblico a mantenere la strada interessata nell'elenco di strade vicinali, viene eliminata, diciamo, il vincolo, e i terreni che sono normalmente di proprietà privata rientrano nella libera disponibilità dei privati, che sono naturalmente proprietari dei beni limitrofi, dei terreni limitrofi. Allora, in questo caso abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo accertato che questa strada invece è una strada, anche se ormai in disuso da anni, è una strada comunale, cioè il terreno su cui insiste questo sedime stradale è di proprietà del comune. Il comune ha comunque interesse a sdemanializzarlo, perché la strada non c'è più, perché di fatto una parte, diciamo, attraversa terreni di proprietà privata, e quindi il comune è interessato a declassificarla. Però eventualmente, se sono dei privati che sono interessati ad acquisirne, il comune farà il bando di gara e i privati eventualmente parteciperanno e la potranno acquisire, ecco, però non è più con la declassificazione, non c'è l'automatico, come dire, rientro in possesso da parte dei proprietari dei terreni, perché è la proprietà del comune.
Grazie.
Sì, è una strada. Si innesta sulla 205 dopo il bivio di Capitoni in direzione Montecastrilli, sulla sinistra. Okay. Sì, non porta più da nessuna parte, c'è questa cosa campata in aria ed è quello che noi stiamo cercando, tempo permettendo, di poter definire e risolvere il più possibile queste pendenze che ci sono, che sono in capo a noi, ma che di fatto non ne utilizziamo più perché non c'hanno più il servizio pubblico. Ecco.
Bene, ci sono altri interventi o possiamo procedere? Prego, prego consigliere Valli, prego.
Di voto, perché poi non ho partecipato neanche alla commissione e insomma sicuramente non ho approfondito, quindi insomma io mi asterrò sul punto.
Grazie della precisazione, quindi procediamo con le votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuta da consigliere Valli. Il consiglio approva. Scusate. Quarto punto, sentenza del Tribunale di Roma numero 14.837/2025, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Sul punto la parola al segretario comunale.
Allora, si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio che è scaturito da una sentenza del Tribunale di Terni. Allora, di Roma, scusate. Si è trattato di un tentativo che ha fatto il Comune di recuperare delle somme di cui è creditore nei confronti della nuova Immobiliare Santa Monica. Il Comune è creditore nei confronti di questa società di diverse somme, di alcune somme che sono state erogate a titolo di contributo regionale per un intervento di realizzazione, di ristrutturazione. Il Comune ha erogato questo contributo, ma poi i lavori non sono stati fatti, quindi il Comune ha revocato il contributo e ha chiesto la restituzione delle somme, ma queste somme non sono mai state restituite. Così come a seguito del chiamato in giudizio da parte di questa società per ottenere risarcimento danni nei confronti del Comune per quanto allora era occorso, insomma voi conoscete meglio di me i fatti che sono avvenuti allora, sia in primo grado che in secondo grado, il giudice ha deciso, cioè ha stabilito che non c'erano i presupposti per la chiamata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune e ha condannato la società al risarcimento, rimborso delle spese legali. Anche quelle il Comune non è riuscito a recuperarle perché questa società è in possidente di beni mobili e immobili. Siamo venuti a conoscenza che c'era un altro procedimento esecutivo nei confronti di questa società svolto da altri soggetti e abbiamo cercato di insinuarci in questo procedimento per vedere se era possibile in qualche modo recuperare anche parte di queste somme. Inizialmente sembrava che il giudice, stavamo in dubbio se effettivamente eravamo ancora nei termini oppure no, adesso noi siamo venuti a conoscenza per puro caso che c'era questo procedimento, quindi non potevamo saperlo. Inizialmente sembrava che i termini erano scaduti, poi il giudice ha ammesso comunque a presentare la citazione e a conclusione del procedimento il giudice ha ritenuto che non c'erano, che noi eravamo presentata fuori termine e purtroppo ci ha condannato anche al pagamento delle spese legali che sommano a 13.000 euro, naturalmente IVA, contributi e tutto il contorno delle spese legali, ecco, e quindi riconosciamo questo debito.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi o possiamo procedere? Prego, prego consigliere Valli.
Dal resoconto, però qui parliamo di un intervento, cioè non di due interventi che ha fatto il Comune, cioè del secondo intervento quando lei ha detto che abbiamo cercato di inserirci, fra virgolette, in quel procedimento perché avevamo capito che c'era la possibilità, insomma, no, di ottenere, quindi noi siamo praticamente votando per questa cosa. Bilancio però perché noi ci siamo inseriti a seguito degli altri... Esatto, ah, perché mi sembrava, hai capito, che c'erano due procedimenti diversi, no? Questo, ok, quello che insomma si fa riferimento qui, dove c'è scritto, come ha detto lei, che poi è stato riconosciuto come tardivo l'intervento del comune. Ok, va bene, grazie.
Dimenticato di calcolare le spese forfettarie, quindi non sono 11.000 ma sono 13.000 euro, quindi correggerò la delibera prima di stamparla.
Grazie della precisazione. Altre? No, procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Il Consiglio approva. Bene, velocissimi, perché saltiamo, come abbiamo detto a inizio seduta, i numeri, i punti 5 e 6, e procediamo col punto successivo, che è l'interrogazione del gruppo consigliare Amelia Un Patto Avanti, avente ad oggetto area di sgambamento cani. Prego, consigliere Valli.
Oggetto interrogazione area di sgambamento cani. Premesso che l'area canina è quella determinata zona in città dedicata ai cani, dove gli stessi possono scorrazzare liberamente ed interagire tra loro nel rispetto di alcune regole per garantire tutti gli interessi e soprattutto la sicurezza. Chiederne la realizzazione è a tutti gli effetti un interesse cittadino, visto che ormai sono molte le persone che hanno uno o più cani in famiglia e che ne fanno parte integrante. In base alla legge non è possibile tenere un cane libero, quindi privo di guinzaglio, per strada in un parco. L'amministrazione comunale dovrebbe tenere in considerazione le richieste di associazioni animaliste, come l'interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciar correre il proprio cane libero, e soprattutto dovrebbe considerare il benessere dell'animale. Molto spesso i cani, già per definizione amici dell'uomo, lo sono anche di persone anziane o di soggetti con disabilità, ai quali può risultare difficile raggiungere zone aperte lontane dal centro cittadino. Nella regione Umbria, come nella nostra provincia, diversi sono i comuni che si sono dotati di un'area di sgambamento attrezzata, a conferma dell'attenzione riservata al tema anche in territori definiti verdi. Considerato che il grado di vivibilità di una città si riconosce anche dai piccoli dettagli e dal livello di attenzione agli stessi riservato, e che nelle linee programmatiche di mandato 2025-2030, a pagina 12 al paragrafo ambiente, si enuncia la realizzazione di un'area di sgambamento, tutto ciò visto e considerato si chiede all'assessora Marina Teofrasti di rispondere in sede di Consiglio Comunale in merito a quale punto siano i lavori progettuali per la realizzazione dell'area di sgambamento, quali siano i programmi per il prossimo futuro in merito alla questione, e si chiede altresì una relazione con documenti le attività svolte grazie al protocollo d'intesa sulla gestione dell'adozione e degli affidamenti dei cani. Aggiungo solo una piccola, diciamo, precisazione, ovviamente chi già faceva parte di questo consiglio nel consiglio precedente sa che abbiamo già in precedenza affrontato la questione, e quindi ci siamo relazionati con l'amministrazione, quindi essendoci stato adesso comunque un parziale cambio dell'amministrazione e anche un'assessora nuova di riferimento, abbiamo ritenuto anche opportuno ripresentare questa interrogazione per avviare anche un confronto con un nuovo riferimento per noi. Grazie.
Grazie, la parola all'assessore Teofrasti.
Gentili colleghi, sono a rispondere alla richiesta del gruppo consiliare Amelia Un Patto Avanti riguardo alla realizzazione dell'area di sgambamento cani. Desidero sottolineare che siamo pienamente consapevoli dell'importanza di creare spazi adeguati per il benessere degli animali e dei loro proprietari. Come a volte espresso, il comune non ha aree di proprietà prossime alla città, se non quelle a ridosso delle mura. Non possiamo permetterci in questo momento di espropriare delle aree per adibirle a tale destinazione. Per cui abbiamo A. sottoposto alla sovrintendenza l'area fronte bagni pubblici accanto alle mura. B. Sottoperremo alla sovrintendenza area zona Porta Leone, come già fatto in passato, ma verbalmente non ci fu accordato. Allo stato attuale abbiamo presentato una proposta di progetto per l'area A, cioè quella vicina ai bagni pubblici. Interloquendo con l'attuale sovrintendente, la dottoressa Valentini, la quale sembrerebbe d'accordo di destinare entrambe le aree, ora stiamo predisponendo proposta grafica anche per la seconda zona. Si ritiene però fondamentale che tale area venga gestita da un'associazione, perché il Comune in questo periodo non può assumersi questo onere. Quindi siamo d'accordo nel lavorare insieme e soprattutto siamo aperti ad ogni tipo di dialogo per trovare una soluzione. Questo è per quanto riguarda il punto 2. Per quanto invece riguarda il punto 3, come appunto avete detto, consigliera Valli, io sono qua da 5 mesi, quindi posso dire del lavoro di questi mesi, in quanto la relazione viene fatta dall'Associazione Amici a Quattro Zampe, ma al termine dell'anno. In questo breve periodo sono entrati 3 cani e usciti 2. Attualmente abbiamo 7 cani al canile Rifugio San Crispino e un cane al canile sanitario Carotti di San Gemini. Il lavoro con l'associazione Amici a Quattro Zampe procede bene, molto bene, ci troviamo molto bene e anzi, circa un mese fa per la prima volta è uscito un cane per andare fuori regione. Quindi ecco, penso sia tutto.
Ringrazio l'assessora per per gli aggiornamenti sul tema, quindi prendiamo atto insomma di quello che è stato detto per quanto riguarda le eventuali aree individuate come aree di sgambamento e anche per quanto riguarda il discorso di collaborazione con l'associazione presenti sul territorio.
Grazie. Chiede la parola il sindaco per una comunicazione.
No, visto che in precedenza anch'io sono stato direttamente interessato perché gestivo e avevo la delega al canile, ecco, l'argomento area di sgambamento è stato sempre un argomento che ci ha coinvolto e che ci ha interessato e che ci ha visto anche promotori. Però, come ha detto l'assessore, noi in prossimità del centro abitato non abbiamo terreni. E pertanto le uniche proprietà che abbiamo sono quelle a ridosso delle mura, sia sul lato destro che sul lato sinistro di Porta Romana, e una parte della scarpata che si trova sotto quel piazzale di Porta Leone, dove attualmente sopra c'è quel deposito periodico dei materiali di costruzione quando ci sono dei cantieri nel centro storico. Facemmo subito, mi ricordo, era il 2018, con tentativo di poterla realizzare questa area di sgambamento a ridosso delle mura vicino all'ex vivaio dalla parte di Porta Leone, però la sovrintendenza dell'epoca disse no dopo aver fatto dei sopralluoghi. Qualcun altro ci propose di farlo giù a Rio Grande, però non aveva senso fare un'area di sgambamento per dare la possibilità alle persone, agli animali di compagnia di arrivare al Rio Grande, perché se arrivavi giù a Rio Grande era relativamente importante quest'area. E ci sono state delle tentativi di poterla realizzare sotto quella scarpata di cui vi parlavo, ma richiedeva degli oneri notevolmente elevati, con anche lì pareri vincolistici, perché stavamo in ambito ambientale protetto, pieno di vincoli. E conseguentemente abbiamo cercato, nel frattempo c'è da dire, sono cambiati i sovrintendenti, perché una cosa che bisogna che si sappia, non c'è una norma in ambito della sovrintendenza, tranne qualche legge ministeriale, alla quale puoi fare riferimento se una cosa si può fare o una cosa non si può fare. Molte volte, spesso e volentieri, dipende dalla sensibilità del sovrintendente di turno. Abbiamo avuto un colloquio appena arrivato il sovrintendente Giuseppe Lacava, al quale sottoponemmo come proposta quella del sotto le mura vicino agli ex bagni pubblici, visto che dall'altra parte ce l'avevano bocciata, ha manifestato la sua non contrarietà, e ci siamo messi subito al lavoro per predisporre una proposta di progetto. Nel frattempo decade anche il sovrintendente La Cava, viene nominata la dottoressa Francesca Valentini, è venuta da Melia, l'abbiamo portata a vedere l'area, lei l'abbiamo trovata disponibile, ha detto sì, però aveva qualche remora. Perché? Perché l'area lì va bene, ma vuole che ci sia un distacco di circa un metro e mezzo tra le mura e la delimitazione dell'area di sgambamento, per consentire ad eventuali turisti comunque sia di transitare a ridosso delle mura. E questo ha fatto sì che quell'area ha cominciato a diventare un po' insufficiente. Ecco, io gli ho riproposto quell'altra area, Porta Leone. Non hanno nessuna preclusione finché dura lei, ci dobbiamo sbrigare, perché se ricambia ci potrebbe stare... No. Quella, i materiali li ho elencati per dare un riferimento alla scarpata che stava sotto. Ecco. No, l'ex vivaio, che non c'è più adesso, dove inizia per capirci il cantiere? Da lì verso Porta Leone, che c'è già una staccionata, c'è uno spazio. E adesso stiamo predisponendo degli elaborati grafici per quell'area lì, perché è un po' più larga di quella dalla parte di qua, e appena pronti gli rimandiamo e speriamo che si trovi la quadra. Ecco. Però volevo ribadire il fatto che interessa anche a noi, insomma, ecco, che ci sia questa opportunità da dare alle persone che senza prendere un mezzo possono portare a fare una passeggiata i cani e potersi servire di quest'area così vicina. Per esempio quella sotto le mura di fronte ai bagni pubblici era l'ideale, perché c'era già la panchina, ci stava l'acqua, c'erano i bagni, perché poi quei bagni adesso sono chiusi, è vero, ma l'obiettivo nostro è di rifarli funzionare, insomma, non quelli. No, ma qualcosa di automatico sì, però faremo un giro un po' più lungo, ecco, grazie.
L'unica cosa soltanto, ovviamente va bene, è ovvio che in prospettiva, se mai ci sarà una continuazione, una realizzazione, no, del pieno progetto di valorizzazione delle mura, no, praticamente al di là della ricostruzione eccetera, ovviamente tutta l'area, no, proprio a ridosso delle mura, è un'area che in qualche modo potrebbe però rientrare anche nel progetto di valorizzazione delle mura stesse, quindi forse, però questo adesso lo dico così perché non è che ho fatto un sopralluogo, no, sul posto, forse l'area quella, diciamo, sotto l'edicola è forse troppo stretta rispetto a quella di Leone, non lo so però.
Allora, sotto questo punto di vista era preferibile quella di fronte ai bagni, perché lì c'è poco da valorizzare, no? C'è un prato, ormai è definito tutto con gli spazi. Dalla parte di qua invece c'è il famoso discorso del progetto della rivalorizzazione, che le passaggi di ronda a monte, a valle, però ecco, proprio questo corridoio tra l'area e le mura tiene conto anche di questo eventuale valorizzazione.
Bene, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Buonasera a tutti, la seduta è tolta. Grazie.